coraggio,
conforto,
contemplazione. Orizzonti Cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicoco. Così come considero sacro il mio rapporto con la preghiera e con la parola, allo stesso modo devo considerare sacro anche il mio rapporto con il volto della sorella che ho accanto, con l'altro, con gli altri. Sacro è il mio rapporto con ciò di cui l'altro ha bisogno. Sacro è il mio rapporto con la sua mancanza. Noi non amiamo le persone attorno a noi per dovere. L'amore è un'esigenza del Vangelo vissuto. Se il Vangelo vive in noi, non possiamo fare a meno di amare chi ci sta accanto. Maria non può tenere per sé l'incontro appena vissuto. Quell'annuncio vissuto diventa carne nell'andare verso Elisabetta. Così aprirmi all'altro è come dirgli: grazie sorella, grazie fratello. Senza di te io non potrei vivere il Vangelo. Questo è il grande grazie che chi vive una vita comunitaria può sperimentare. Ma è anche il grande grazie che ogni cristiano dice alla Chiesa, alla comunità ecclesiale. Senza la Chiesa, senza una rete di volti, di rapporti intorno, nessuno di noi avrebbe l'opportunità di poter essere davvero cristiano. Maria, senza Elisabetta, non avrebbe avuto l'opportunità di poter portare a compimento ciò che aveva ascoltato dall'angelo. E questo è un elemento fondamentale, non solo rispetto a quanto lei ha fatto, ma anche relativamente a ciò che poi da Elisabetta ha ricevuto. Entrata nella casa di Zaccaria, riporta l'Evangelista Luca, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Giovanni Battista sembra essere profeta fin dal grembo della madre. Percepisce già ora la presenza del Messia. È strano. E di fatto i Vangeli ci hanno abituato a pensarlo come un personaggio effettivamente molto strano. Cresceva e viveva ritirato in luoghi deserti, anche se la gente lo cercava. Era indubbiamente molto più famoso di Gesù, talmente conosciuto che più e più volte doveva ricordare la sua identità: non sono io il Messia. Anzi, Giovanni, così come gli evangelisti riferiscono, indica continuamente anche ai suoi discepoli il Messia, l'agnello di Dio. È un uomo che costantemente si relativizza, si mette cioè di lato, e parlando del Messia dice: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ma ritorniamo nella casa di Elisabetta. Udita la voce del saluto di Maria, il bambino esulta di gioia nel grembo. E qui, in questa casa, poniamo queste domande. Che cosa significa trasformare la propria vita spirituale in carità? Che cosa significa declinare la fedeltà nella carità? È facile pensare che carità sia semplicemente un gesto concreto: dare da bere a qualcuno, portare da mangiare a chi ha fame, fare qualcosa per chi ha bisogno. Invece lo scopo finale della carità è essere causa di gioia, portare gioia nella vita degli altri. Ora, se portare gioia nella vita degli altri è dare un abbraccio, diamo un abbraccio. Se portare gioia è dare un bicchiere d'acqua, offriamo un bicchiere d'acqua. Se significa dare un panino, diamo un panino. Se portare gioia è mettere a posto qualcosa, mettiamo a posto qualcosa. Il Vangelo non ti dice come fare la carità. Ti dice semplicemente che carità è portare gioia nella vita delle persone. A volte ascoltare qualcuno dà a chi si sente ascoltato una grande gioia, anche se non risolve nessun problema. Di contro, noi facciamo esperienza di carità quando sperimentiamo che qualcuno ha portato gioia nella nostra vita, ci ha fatto sobbalzare intimamente, ha fatto esultare nel grembo il bambino che c'è in noi. Luca costruisce l'incontro tra Maria ed Elisabetta usando delle parole precise che contengono rimandi all'Antico Testamento. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Questa domanda fa riecheggiare le parole del re Davide quando, davanti all'arca dell'alleanza, afferma: come potrà venire da me l'arca del Signore? Elisabetta sta dicendo che Maria è l'arca della nuova alleanza. Antico e Nuovo Testamento si intrecciano e Maria ne incarna il compimento. In lei non ci sono le tavole della legge. Lei porta nel grembo la nuova alleanza, non più una legge, ma una persona, Gesù Cristo. Elisabetta diventa così colei che per prima dice a Maria quella verità che Maria aveva paura di dire a se stessa. Tu sei la madre del Messia, tu sei la madre del Signore. Elisabetta fa la prima professione di fede, dice ad alta voce ciò che sta succedendo. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. È Elisabetta a liberare il grazia di Maria. Usando solo la logica, dovremmo pensare che lo stupore e la gratitudine Maria avrebbe dovuto pronunciarli verso Gabriele. È lui che le annuncia l'incredibile. Ma proprio di fronte a quell'annuncio Maria si blocca. Non riesce a capire fino in fondo che cosa sia successo e come reagire. Solo Elisabetta la sblocca e le permette di cantare il Magnificat. Fino a questo momento avevamo visto una Maria intenta a dare, a portare gioia, a vivere la carità. Adesso è come se i ruoli si fossero capovolti. Quando pensi di essere tu a dare, allora scopri che è il Signore a dare qualcosa a te. Come risposta al tuo donare, il Signore sblocca i tuoi blocchi. La carità sblocca in noi il Magnificat. Senza Elisabetta, Maria avrebbe vissuto l'Annunciazione a metà. Come se avesse mangiato il pane fatto in casa. È buonissimo, ma si blocca in gola. Quante volte, tante cose che accadono nella vita non le comprendiamo fino in fondo, finché il Signore non le sblocca. E solitamente le sblocca attraverso gli altri. Quali altri? Il Signore, nella mia vita, risponde a tutte le mie domande mentre ascolto gli altri. Mi guarisce mentre sto dando la soluzione durante la riconciliazione. È una guarigione che avviene nel momento in cui io dono. Vuoi guarire? Non pensare a te. Dona. Se tu doni, il Signore come contropartita guarisce anche quello che tu stai vivendo. Hai un grande bisogno d'essere ascoltato? Ascolta. Hai bisogno che qualcuno ti faccia compagnia? Fa tu compagnia. Hai bisogno di sentirti compreso? Comprendi. Hai bisogno che gli altri ti trattino con affetto e tenerezza? Tratta tu gli altri con affetto e tenerezza.
Stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolini Editoriale Libri.